Allora, oggi si parla un pochino di Ethernet, andando quindi giù di un livello nel nostro stack di protocolli, andando ai livelli fisici o giù di lì, anche per questioni, diciamo così, contingenti, che vi voglio far vedere questo al lavoro, così non me lo riporto un'altra volta, visto che l'ho già dovuto portare stamattina per un'altra lezione. Quindi i livelli bassi li vedremo con più dettaglio un po' più avanti, però oggi mi premeva farvi capire per bene, e la dovreste aver già fatta perché l'ho visto nel programma di elettronica dell'anno scorso, fra l'altro, farvi vedere la differenza fra un hub e uno switch. Prima però dobbiamo dare un po' di concetti riguardo a quelli che sono i relay di basso livello. Vedete che a livello IP il relay è il router, no? L'oggetto che si mette in mezzo fra due soggetti di una comunicazione per trasportare i dati. E quello lì è il router, per quel che riguarda il trasporto di dati a livello di IP. Sotto IP c'è uno stack di protocolli che corrisponde a c'è uno stack di protocolli che, quando siamo in rete locale, sono i protocolli 802. I protocolli 802 ce ne sono tanti, 802.x, diciamo così, e anche loro sono stratificati, hanno i loro strati. Per non doverlo disegnare alla lavagna per farlo qui, anche che così lo potrà vedere anche chi non c'è, penso sempre a Tramonti in questo caso, vi faccio vedere il disegno che è qui nei miei appunti. A coppie, e le coppie sono colorate con quei colori che sono lì accanto, quindi c'è una coppia bianco-blu e blu, una coppia arancio-bianco-arancio e così via. Perché sono intrecciati? Per questioni, forse poi l'avete già visto contosi, quelli nuovi l'hanno già visto contosi, quindi non sto a dilungarmi sulle cose fisiche. Vi faccio vedere soltanto una foto al microscopio di mio figlio che ho fatto io. Gli ho regalato apposta il microscopio. È un microscopio su computer, questo a CCD. Questo qui è un connettore Ethernet. Qui il fattore di forma non è proprio esatto, perché sono due foto messe insieme in panoramica e non sono venute, cioè, ci manca qualcosa nel mezzo sostanzialmente. Questo qui è il connettore prima di essere crimpato. Questo qui è il connettore prima di essere crimpato. C'è un lato in cui ci sono i contatti, da questa parte qui, e i contatti hanno sotto dei denti che vanno a fare il contatto sul filo quando vengono spinti in basso dallo strumento crimpatore. Il crimpatore è uno, vedete che qui è prima della cura. Dopo la cura i contatti sono finiti più in basso, e i denti hanno perforato l'isolante e hanno fatto un contatto elettrico. Quindi quando stringo, dopo aver messo per bene i fili dentro al connettore, lo stringo con lo strumento di crimpatura, i denti vanno dentro all'isolante e fanno il contatto. Un'altra cosa che succede è che questo pezzo di plastica viene spinto giù dallo strumento crimpatore e fa sto giochino qui. Vedete che prima era qui, dopo si mette in mezzo, ostruisce. Se uno ha stellato bene il filo, una volta in un negozio mi hanno fatto, dovevo riportare il cavo che ho a casa, l'ha fatto con i filini che venivano fuori da qua fuori delle sabonne che mi ha. Se uno lo fa bene, fa arrivare l'isolante fino laggiù e quello stringe l'isolante e quindi automaticamente, insomma, fa fatica a venire via. Ecco. Questo qui facendosi lì a mano. Le normative del cablaggio, questi non siano fatti a mano. Okay? I patch cable dovrebbero essere fatti, saldati termicamente e fatti da un'azienda che li produce in serie. Soprattutto i patch cable che vanno messi negli armadi del cablaggio strutturato. Quando invece si deve fare la terminazione della rete qui, si può e si deve fare a mano, perché i fili sono tesi e non sono il connettore. Però ogni volta che uno, per essere conformi con le normative di cablaggio, quando uno l'ha fatto e ha fatto la terminazione, ha finito il filo, dovrebbe fare delle misure sul cablaggio già fatto per assicurare che siano conformi alle normative. Altrimenti, cioè, ci sono degli strumenti che fanno tutte le misure, fanno un rapportino e quelli che vendono i cablaggi fatti nelle varie categorie 5, 6, 5 NAS, quelle che ci sono, dovrebbero emettere sempre, per ciascuno dei cablaggi che hanno fatto, dovrebbero darvi il rapportino dello strumento in fotocopia, in modo da... Perché se i parametri non sono giusti, bisogna tagliare e rifare il collegamento. Se non sono giusti dopo 2 o 3 tentativi, che non c'è magari più cavo in abbondanza, bisogna tirare giù il filo e rimetterlo, se si vuole che sia conforme con le normative. Le normative prevedono delle caratteristiche elettriche specifiche e che assicurano che il cablaggio che facciamo oggi continui a durare. Se facciamo oggi un cablaggio di categoria 6, quello andrà bene anche per la gigabit, quando metteremo la apparecchiatura gigabit dentro le nostre scatole. Adesso costano troppo, non le metto. Andando avanti, quando costano poco, comincio a metterci i gigabit anche sul...
Il cablaggio di categoria 6, in cosa riferisce? Dal tipo di cavo
No, gli incroci sono sempre gli stessi. Della categoria 7 dovrebbe cambiare il connettore e non essere più compatibile. La categoria 6 però è ancora con l'RJ45, che è il nome di questo connettore qui, e sono compatibili, sono migliori le caratteristiche elettriche del cavo sostanzialmente, e poi il sistema di crimpaggio è un po' migliorato e quindi anche la terminazione viene fatta un po' meglio e quindi si mantengono le caratteristiche un po' migliori.
Il tipo di categoria dipende dalla mano in cui viene fatto il lavoro
Dipende dall'anno, dagli strumenti e dal materiale che ci metti dentro. Se compri il cavo di categoria 5 NAS, che costa di meno, ti fai un cablaggio 5 NAS e non sei. Vabbè, a livello fisico poi ci sono le schede di rete, ci sono le schede di rete che nella Ethernet moderna puntano tutte quante a un centrostella. Le vecchie Ethernet avevano un altro cablaggio, magari ne parleremo, l'avete già visto. Non è neanche indispensabile che lo rifacciamo con i vari tipi di cavo coassiale. Tutti vanno a centrostella, e al centrostella c'è un concentratore. Il concentratore può essere un hub o uno switch. Un hub è un dispositivo che nel nostro stack di livelli LAN, quello che abbiamo visto prima, un hub io lo posizionerei, se lo trovo di nuovo, io lo posizionerei a livello vabbè, Mac, ok, e i dispositivi tipo hub dal punto di vista funzionale sono come un nodo, diciamo così, come una saldatura. Io ho il computer che si collega al centrostella, al concentratore, e solo un computer alla volta può trasmettere. Qui c'è un vero Mac, è necessario, perché tutto funzioni, che mentre uno trasmette gli altri se ne stiano zittini, ok? Questo a livello di Mac, perché il Mac è Ethernet, CSMA/CD, e anche gli altri Mac lavorano su metodi di trasmissione condiviso e quindi devono funzionare. Se il metodo di trasmissione ce l'hanno tutti, può funzionare soltanto uno alla volta, non c'è niente da fare di diverso. Quindi mentre trasmette uno, gli altri devono stare, non possono trasmettere. Questo vuol dire che se sono in tanti sotto un hub, la velocità a disposizione viene suddivisa fra tutti quelli che sono sotto quell'hub. Ok? E vuol dire anche un'altra cosa, che siccome le schede di rete sono in grado di leggere tutto quello che passa sulla rete, anche se poi di solito scartano quello che non è diretto a loro, vuol dire anche che una scheda di rete posta sotto un hub è in grado di monitorare, di leggere tutto il traffico che passa sotto quell'hub. Questo perché ogni scheda di rete è in grado di leggere tutto quello che passa nel suo dominio di collisione. Il concetto di dominio di collisione quindi l'hub funziona così: la velocità dell'hub, questo è un hub 10 megabit al secondo, quei 10 megabit al secondo sono suddivisi fra le quattro porte di questo hub. In uno switch invece le cose cambiano, diciamo così. Quindi adesso siamo a livello MAC, e l'hub in qualche modo è un relay di livello MAC. Anche se non è un relay in senso stretto, adesso questa è una definizione mia. A livello LLC ci possono essere dei dispositivi, esistevano, perché adesso non si chiamano più così, dei dispositivi che si chiamavano bridge. Okay. Un bridge mette insieme Mac diversi. Mette insieme Mac diversi. I Mac potrebbero essere molto diversi, tipo potrei mettere insieme con un bridge, che sta, diciamo così, vediamo dove sta. Con un bridge potrei mettere insieme un Ethernet con una token ring. Sarà un bridge di questo genere. Un affare come questo, tanto la token ring è cavi identici alla Ethernet, no? Dove in uno c'è scritto token ring e nell'altro c'è scritto Ethernet. Io li metto lì dentro e il bridge, utilizzando eventualmente il protocollo LLC 802.2, rende trasparente, crea una rete locale compressiva con Mac diversi. Allora, però è importante questo, che a livello Mac siamo all'interno di quello che viene definito appunto dominio di collisione. Il dominio di collisione è l'insieme di tutti i computer che possono trasmettere uno alla volta. Okay. Quindi sotto tutti i computer che stanno sotto a un hub costituiscono un dominio di collisione. Perché si dice così? Adesso mi tocca fare CSMA/CD. Si dice così perché è una cosa che viene da Ethernet. Allora, come funziona Ethernet? CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access, quindi l'accesso multiplo, è ottenuto attraverso il Carrier Sense, cioè andando a leggere la presenza di una portante. Carrier non vuol dire portaerei, vuol dire anche portaerei, voglio dire. Ma vuol dire portante in questo contesto. La portante, l'avete già fatto in elettronica, modulazione con gli accidenti lì, non so, no, vabbè. Non è proprio la stessa cosa qui, però. Sostanzialmente cosa succede? Quando erano i militari avevamo il telefono da campo, no? Il telefono da campo come funziona? Ti tiri sulla cornetta e dall'altra parte qualcosa suona e tutti insieme sentono. Se in cinque tirano sulla cornetta ci comincia a parlare tutti insieme e non si capisce niente, naturalmente. E allora così funziona una Ethernet di una volta, possiamo dire. Le Ethernet fino a 10 megabit al secondo funzionano tutte sole così. 10 megabit al secondo è, in verità è la prima Ethernet. Come succede quindi? Quando una stazione vuole trasmettere un pacchetto, prima guarda se qualcun altro sta trasmettendo. Carrier Sense, ok? Multiple access attraverso il Carrier Sense, ok? Se nessuno sta trasmettendo, quella stazione comincia a trasmettere. Se no, aspetta un tempo casuale e poi ci riprova. Perché il tempo casuale ci ragioniamo fra un attimo. E ok, tutto va bene, tutto è bello, tutto è finito qui. No. Perché anche in dipendenza della lunghezza della rete, questa qui è la rete, c'è una stazione in fondo e un'altra in fondo dall'altra parte. L'onda elettromagnetica che trasporta l'informazione lavora alla velocità della luce in quel mezzo, che è sensibilmente più bassa della velocità della luce nel vuoto, che è 300.000 km al secondo, 10 volte più bassa, però insomma è sempre considerevole, 30.000 km al secondo. Però stiamo parlando di tempi molto brevi. Allora cosa succede? Lui, questo qua, un istante fa, cancello tutto e rifaccio. Allora, io sono nella stazione 1, voglio trasmettere qualcosa. Faccio il sense, vedo che nessuno sta trasmettendo e comincio a trasmettere. Intanto la mia onda si propaga lungo questo. Prima che gli sia arrivata l'onda a questo, lui fa il carrier sense e siccome l'onda non è ancora arrivata decide che nessuno sta trasmettendo e allora, secondo la regola che abbiamo detto, comincia a trasmettere. A questo punto quando le due onde si incrociano i segnali digitali, perché sono segnali digitali puliti quelli di una Ethernet, non hanno nessun tipo di modulazione. I segnali digitali si inzuccano, viene fuori un segnale illeggibile, tutto sbagliato, non funziona più niente. Allora, collision detection, CSMA/CD, nella Ethernet c'è la possibilità di verificare se c'è stata una collisione. È molto semplice, perché siccome i segnali di una Ethernet sono differenziali, non fanno riferimento alla terra sostanzialmente, quando uno trasmette con un certo voltage swing e l'altro trasmette con un altro certo voltage, i due voltage swing si sommano e quindi se si vede una tensione superiore alla massima possibile, alla massima che uno solo inietta sul filo, vuol dire che c'è una collisione. Allora chiaramente questo viaggia, si sovrappone il mondo. Non appena questo arriva, per un po' di tempo la stazione che ha cominciato a trasmettere, e solo per un po' di tempo, non per tempo infinito, perché altrimenti ci sarebbero dei problemi elettrici, diciamo così. Per un po' di tempo la stazione che ha trasmesso sta lì ad aspettare se per rilevare un'eventuale collisione. Il tempo è calcolato ad arte in modo che, data una lunghezza massima della rete, tutto riesca a funzionare bene. Questo tempo non può essere né troppo lungo né troppo corto, avendo fatto le simulazioni hanno deciso un tempo, c'è scritto nei miei appunti, non me lo ricordo più, è dell'ordine dei microsecondi. Quindi questo qua aspetta per un po' facendo il sense della collisione, collision detection. Se vede la collisione, che fa? Smette di trasmettere, quindi non manda più niente. Quei dati ormai sono perduti. Quel pacchetto che stava trasmettendo ormai è compromesso. Poi c'è in fondo c'è un checksum, si può vedere se è rotto, e gli altri si possono accorgere che è rotto. Lo stesso quello dall'altra parte, per un po' aspetta, e quando vede che c'è stata la collisione smette di trasmettere. Tutte e due smettono di trasmettere, un istante dopo la linea è libera e qualcun altro può partecipare alla lotteria per rientrare, per ricominciare a scrivere sul mezzo di trasmissione. Ho detto lotteria non a caso, perché questo qui è un tipo di Mac che viene detto non deterministico, cioè aleatorio, casuale. Non sappiamo mai quando sarà la prossima volta che potremo trasmettere il prossimo pacchetto. Quindi non sappiamo neanche, non abbiamo garanzie di real time. Cioè, se la rete è congestionata, posso trasmettere un pacchetto adesso e un altro fra mezzo secondo. Ma in un mezzo secondo uno stream audio ha già perso un sacco di pacchetti e mi sono venuti un sacco di tic nell'orecchio. Quindi capite che questo non è bello per il real time. Ci sono altri tipi di Mac che sono molto meglio da questo punto di vista. Com'è andata a finire poi, però? Che se devo spedire in una Ethernet, l'Ethernet ha aumentato di velocità molto rapidamente, ha cominciato a 10 megabit al secondo, è andata a 100 megabit quando non c'erano ancora esigenze di real time, e adesso è un gigabit al secondo. Con 100 megabit al secondo, addirittura con un gigabit al secondo, uno stream video che prende un megabit al secondo lo serviamo comunque. Cioè la rete sta lì a riposarsi, visto che va così veloce, abbastanza spesso da garantire una certa regolarità nella consegna dei pacchetti di in real time. Infatti le cose, diciamo, nella Ethernet si trasportano stream audio e video abbastanza tranquillamente, perché è 100 megabit al secondo, quindi c'è tempo per far passare il traffico e lasciare tempo, cioè per avere una certa regolarità di trasmissione. Quindi queste regole di accesso non deterministico sono determinate dal fatto che c'è CSMA/CD. Ok, eravamo arrivati al punto che le due stazioni hanno smesso di trasmettere. Adesso quando trasmettono di nuovo? Non possono dire ok, aspetto un decimo di secondo e dopo trasmetto, perché loro si sono inzuccati in quel momento. Se aspettano tutte e due di nuovo un decimo di secondo, si inzuccano di nuovo, è dopo una cosa infinita, e quindi aspettano un tempo casuale in modo da sfasare i loro tempi, e poi ritentano, come detto prima, ripartecipano alla lotteria, perché l'accesso al mezzo di trasmissione in CSMA/CD è non deterministico. Okay? Comunque sia in CSMA/CD che negli altri Mac c'è questo meccanismo che obbliga in qualche modo le stazioni trasmettere una alla volta. Tutte le stazioni che possono trasmettere una alla volta, avevamo detto prima, formano un dominio di collisione. Quindi se io prendo un hub, questo qui è un hub, lo chiamavano, non si vede mai chiamato così, però un repeater hub. Perché repeater hub? Perché quando... quando... Non volevo parlare proprio di questo, adesso mi sto un po' allargando, come al solito. Quando c'era... La Ethernet, quando è nata sui cavi coassiali. Allora c'erano dei cavi coassiali, così è troppo grande. C'erano dei cavi colossali di questa fatta. Quando sono andato in Florida, la rete era cavata così, e c'erano le,